che è un giocatore box to box?
Box to box è quello che attaccare
sangue. E gli altri? Gli attaccanti non deve attaccare e difendere, tutti devono essere box to box.
Diciamo che quando Leao sarà box to box, Lear avrà raggiunto il massimo
dell'esame. No, non vorrei dire niente.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Adesso abbiamo da preparare questa partita, l'abbiamo preparata in pochissimo tempo, ma ormai ci siamo abituati, consapevoli di essere di nuovo in un palcoscenico strepitoso, bellissimo. Siamo reduci da Anfield e adesso domani cercheremo ancora una volta di ben figurare.
Noi siamo un po' stanti. Noi dobbiamo essere più quello che siamo, diavolo. Magari è un segnale di aggressività che dobbiamo migliorare. Mi piace tanto il calcio e il gioco, ma fare fallo fa parte dell'intelligenza di una squadra. Anche questo dobbiamo migliorare. E migliorare per me è fare il fallo che abbiamo bisogno di fare.
Non è solo la Juventus che ha difficoltà con le squadre che si chiudono. Zero differenza, è la prossima partita del calendario domani e giocheremo contro una squadra forte, una squadra che, ripeto, gioca bene, una squadra che si difende bene, pressa bene, e noi essere pronti a fare una grandissima prestazione. Io vedo zero differenza tra il campionato e le partite di Champions League.
Un po' indubbiamente dell'emergenza in difesa.
Beh, in campionato queste ultime due vittorie hanno migliorato la classifica. Bisogna velocemente calarsi su questo tipo di Champions, che dopo due partite positive, insomma, i punti incominciano ad essere più pesanti e abbiamo già l'opportunità di poter consolidare anche in Champions una classifica migliore.
Quattro dei cinque che saranno in campo tra oggi e domani, Italiano, Fonseca, Motta, Gasperini, ma anche Inzaghi, che non so se parla, magari parla dopo. Oggi è una giornata importante, avrebbe compiuto 60 anni, e lo ricordiamo, uno dei più grandi geni dello sport che io abbia mai avuto la fortuna di vedere all'opera, dal vivo, cioè Drazen Petrovic, che ci ha lasciato a 29 anni terribilmente presto. È anche una bella giornata perché torna il calcio europeo, che è la mia grande passione, perché è un po' meno cybercalcio ed è un po' più calcio. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao. Beh, il ricordo di Petrovic è un modo spettacolare di cominciare questa puntata.
Eh sì, anche perché non c'è l'Eurolega, quindi
è doveroso.
Sì. Poi non c'è l'Eurolega oggi, giocano giovedì, così siamo più rilassati.
Domani c'è già Belgrado, amico
non,
mio.
Non ho nessuna voglia.
Relax.
Non ho proprio voglia.
Relax. In questa via di stagione il relax non è la categoria che non esiste.
Mi sta passando la voglia. Vabbè, comunque, no, oggi ci si è messo anche Malagono a proposito di cybercalcio, una solita storia, facciamo la chiamata, il VAR a chiamata, dibattito su cui ci stiamo avvitando, ma in Europa tanto si usa meno, si sfumano i contorni di questa querella. Buongiorno Andrea D'Amico.
Buongiorno Carlo, buongiorno Pier.
Come stai?
Dove sei? A Custoza? Dove sei? A Custoza?
No, sono in movimento.
Sempre in movimento. Dove stai andando allora? Dove vai? Che fai?
Adesso sto andando a Milano, quindi sto venendo di vicino. State attenti,
Io sono a Palermo, mi sono portato.
Ma se caldo anche a Milano non c'era bisogno di andare così giù,
sì,
no,
no. Questo di sicuro.
Una volta erano le ottobrate romane, ma ormai sono diventate le ottobrate anche settentrionali.
Bene, parliamo di arbitri del tempo. Andrea, ci vediamo qua sotto e cerchiamo un bel cantiere, perché sembriamo
tre. Ah, mamma mia, quando dici cantieri in Italia devi prendere la pastiglia per il mal di testa, visto che adesso hanno deciso che lo faranno nella zona di San Siro il nuovo cantiere.
Boh, vediamo, intanto andiamo a cercarci un bel cantiere e parliamo di politica, così abbiamo esaurito tutte le categorie. Sentimi invece, Varaschelia, come lo vedi? Perché oggi leggo che adesso stanno trattando, che lui vuole certi soldi, il Napoli ne vuole dare degli altri, il Napoli l'altro giorno ha risposto facendo le spallucce, vabbè, se ce ne faremo una ragione. Mica tanto una ragione, perché credo che non si possa risolvere con un'alzata di spalla alla luce della recente sentenza di Arrà.
Ma guarda, io conosco molto bene Mamuca, che è l'agente di Cavascella, e devo dire che sì, è uno che va dritto per dritto. E per quanto riguarda la sentenza di Arrà, bisogna vedere che tipo di ambito poi dopo di applicazione possa avere, perché non dimentichiamo che questa è una sentenza vista dalla prospettiva del diritto comunitario, che dice che i cittadini dell'Unione devono avere la possibilità di avere la libera circolazione professionale. Però Kvaratskhelia non è un cittadino dell'Unione, quindi bisogna capire se poi c'è un'estensione a quelli che lavorano comunque all'interno dell'Unione pur non essendo cittadini, se c'è un'estensione ulteriore che si amplia anche sulle società che hanno questi dipendenti e che quindi creano un mercato interno in questo caso del calcio, e quindi vengono assoggettate anch'esse a questa sentenza. Bisogna vedere quelli che sarà il regolamento attuativo, perché una sentenza dice soltanto se quella norma sportiva è legittima o illegittima. Ha sentenziato che l'articolo 17 dello Status Player Regulation è in contrasto con le norme del diritto comunitario e quindi va abolita. Vediamo adesso quale sarà la nuova regolamentazione. In pratica dovrebbe essere applicata solo ai cittadini europei.
Sì.
La soluzione facile ce l'ho anch'io, questa soluzione sarà quella di dire: se volete usufruire di un recesso unilaterale, quella che viene chiamata risoluzione, mettete una clausola all'interno dei due contraenti, stabilite una clausola economica e questa vale. Come di fatto c'è già in Spagna.
Avevamo parlato, perché altrimenti uno può liberarsi con il club di appartenenza, ne ricava due dita negli occhi a distanza di qualche anno. E d'altra parte, Pier, il Napoli è appena uscito con un equilibrismo degno di nota dal caso Osimhen. A proposito, parentesi, che gol ha fatto Osimhen
del weekend? Allora, tecnicamente parlando non è uscita bene, nel senso che sicuramente penso che Andrea sarà d'accordo, dal punto di vista strettamente tecnico, considerato il valore che Osimhen aveva soprattutto un anno fa, insomma bisognava fare le cose in maniera diversa. Detto questo, il Napoli è in ottima salute, ha i conti a posto, ha un presidente che ha fatto investimenti in questi anni. In questo momento credo sia importante riconoscerglielo, perché proprio quest'estate, proprio questo errore dal punto di vista di tecnica, di trattativa, questo inciampo non da poco che è stata la questione Osimhen, in qualche modo ci dice anche la generosità e il fatto che è un presidente comunque pronto a investire. Tant'è vero che è un presidente che sta scegliendo una strada dritta per andare verso i successi. Ha vinto uno scudetto, ha fatto un anno difficile, è andato a prendere Conte con una campagna acquisti da record dal punto di vista dello sforzo economico. Se lo può permettere, perché il Napoli ha i conti in ordine. Quest'anno ha fatto un extra sforzo. Su Kvara io penso che la cosa sia molto semplice, cioè è chiaro che il giocatore è esploso. Il giocatore è esploso, e quindi per come funziona il calcio, ma non soltanto a Napoli o in Italia, in tutti i posti del mondo, quando un giocatore esplode è chiaro che devi. Ma questo De Laurentiis lo sa benissimo. Mi sembra che sia un ragazzo comunque assennato, che ha voglia e che si trova molto bene a Napoli, che sa di essere in un club importante,
no, certo,
di essere
una pedina importante. Non la puoi risolvere, proprio quello che stai dicendo, non la puoi risolvere con ma tanto ancora 3 anni di contratto, 1,5 milioni l'anno. Non
no,
la puoi
ma queste sono, penso, sono normali dialettiche, normali schermaglie, sì, normale dialettica. È chiaro che bisognerà trovare un punto di equilibrio che dovrà essere sensato per Quara, ma dovrà essere sensato anche per il Napoli. Questo è assolutamente indiscutibile. De Laurentiis, se guardiamo i suoi anni di, adesso oggi faccio un panegirico, ma è meritato, insomma, secondo me, nel senso che se poi noi guardiamo da dove ha preso la società, la crescita è stata una crescita graduale, è stata una crescita armoniosa, sono cresciuti gli ingaggi, è cresciuto il monte ingaggi, sono cresciuti i ricavi, cioè tutto è stato fatto per quello che possiamo vedere. Poi sarebbe interessante magari sentire anche Beninazzo su questo, che ha sa tutti i numeri a memoria di tutti i fatturati di tutti i club del mondo. Però questa progressione nei costi, che però è legata alla progressione nei ricavi, certo, e anche dei risultati sportivi, lui l'ha portata avanti. È chiaro che Kvara è una pedina fondamentale di questo meccanismo. Osimhen è stato un inciampo, sicuramente è stato un inciampo, in qualche modo si è tamponato con questa soluzione provvisoria e va bene. Però, insomma, ti ripeto, il Napoli è in ottime mani da questo punto di vista, cioè ha dimostrato di avere una sua coerenza, una sua gestione virtuosa, questo certo, è oggettivo, certo. Il punto di equilibrio non è l'ingaggio attuale, probabilmente non sta neanche nelle richieste, come quasi sempre nella vita sarà lì nel mezzo, sì, e si chiederanno, sì, e troveranno, non faccio fatica a immaginare uno scontro su questo, poi nella vita mai dire mai.
No, questo è chiaro, però credo che il caso di me possa servire da lezione, cioè non possono garantirgli un contratto che poi non sono di fatto in grado di onorare, insomma, perché era stato firmato per poi venderlo da un'altra parte, cosa che non è accaduta. Ma d'altra parte si sta prefigurando, e qui voglio sentire Andrea D'Amico, la nuova squadra dei sogni. Vi faccio sentire un paio di voci.
Ci sono state squadre che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po' di pazzia, un po' di pensieri. Sarebbe difficile, però nella vita mai dire mai. Ci sono stati giocatori che hanno giocato dopo tanti tanti anni di fine carriera, no? Ma no, perché una volta ho fatto una battuta durante l'intervista, ho detto non è che c'è tanta qualità adesso, perciò potrei rigiocare volendo, no? So chiacchiere, eh? Non è che mo fa l'articolo che mo io rigioco a pallone.
Ma la nostra posizione è molto chiara, è stato un grande giocatore Paul, è tanto tempo che è fermo, lo scorso anno e quest'anno siamo stati costretti a investire su altri calciatori e in questo momento la rosa è completo.
Ecco, Totti più Giuntoli, la squadra dei sogni ce l'ho già fatta, eh. Totti, Pogba, Balotelli e siamo tutti contenti, Andrea.
Purtroppo questo è un periodo ipotetico delle realtà, nel senso che non si verificherà mai, però comunque sai, come ha capito benissimo Francesco, non c'è mai una cosa detta ai giornalisti che poi non diventa una notizia, quindi l'articolo era già pronto. sì. Ma sai, esprimo un concetto in generale, che quando uno è stato veramente un grande campione non deve mai tornare, e soprattutto non deve mai tornare dove ha giocato ultimamente. Allora, in generale, vabbè, quella di Totti è ovviamente una battuta, perché uno non può stare fuori dal calcio e poi tornare a certo livello,
48 anni.
Sono dell'idea e ho la convinzione che un grande giocatore, per non rovinare anche l'immagine e il ricordo che ha lasciato in tutti i suoi milioni di tifosi, non deve più tornare a giocare, perché se tu torni anche soltanto a livello mediatico, ti fai vedere in condizioni che non sono più quelle per cui certo, la gente ti ricordava, rovini comunque un po' di immagine. E sono altrettanto convinto che qualsiasi sia lo sport di questi grandi campioni, uno deve staccare la spina al massimo, o quando appena la curva di prestazione sta scendendo. Mi ha fatto un po' tristezza vedere ad esempio Nadal negli ultimi tornei, e quando uno è un super campione così deve smettere.
No, ma io condivido.
Meglio essere rimpianti che compianti.
Io condivido
perché magari
questo.
Magari tu fai anche uno sforzo clamoroso e riesci a fare un risultato che per quella che è la tua età e la tua condizione fisica è anche un risultato meritorio, no? Però è talmente distante dall'immagine di quando eri al top, che da fuori non viene percepito in questo modo. Quindi tu magari stai facendo una cosa straordinaria, e oggettivamente straordinaria, ma il percepito è che invece stai facendo una brutta figura.
Certo.
Poi, detto questo, certo. Francesco è perfetto, hai fatto sentire il pezzo dell'intervista, dice: oh, mi raccomando, non fate la notizia. L'algoritmo del telefonino che mi conosce da giorni mi parla solo di Totti, Mannion, l'olio, perché adesso ho fatto l'olio, e quindi mi arriva tutte le cose sul Leccino piuttosto che il Moraiolo, cioè delle robe surreali, e appunto Eurolega, Fantacalcio, Totti, cioè queste cinque cose.
Certo.
Questa roba mi sarà arrivata 12 volte.
Certo,
eppure
certo.
Totti aveva detto: oh, mi raccomando,
non è che ci fate, articolo, no, non ci facciamo articolo, ci facciamo dei giornali.
Io invece quello che auguro veramente a Totti è di cominciare il famoso secondo tempo della sua vita nei prossimi anni, di dargli una sterzata forte, perché è un ragazzo fantastico, e secondo me con un impegno che sicuramente, perché poi quando cominci un nuovo lavoro, abbiamo fatto mille volte questo discorso, no? Quando cominci un nuovo lavoro a fine carriera, soprattutto se sei stato un personaggio straordinario, proprio da zero no, perché
no,
chiaramente
da zero,
hai la tua
no,
immagine, la tua
avere...
simpatia, la tua grandezza, però devi capire che sì, molto sì, da 0,5 parti, cioè poi però tante altre cose le devi imparare, quindi gli auguro veramente il meglio e non vedo l'ora di vederlo felice, fare qualcosa nuovamente da numero 10, da fuori classe.
Oltre
poi
che
sempre con la sua leggerezza
oltre
e
che
il
giocare
suo amore
a
per il calcio.
Oltre che giocare
oltre
a padel,
dove è un numero uno.
Infatti, ho letto adesso che Diego Forlan, adesso mi fermo, però Diego Forlan a 45 anni ha deciso di tornare in campo, ma come tennista farà un challenger in doppio con Federico Coria, che è il fratello del Coria più famoso, che è un tennista professionista comunque. Quindi Forlana 45 anni in versione tennista, Totti a 48 che invece torna in campo, o forse no. Ci vediamo un istante.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io penso che non è una partita decisiva, ma è una partita molto importante, perché non abbiamo fatto ponte nelle due prime partite. Sì, posso dire che Leon giocherà dal primo minuto, Gabbia ha allenato oggi, Abraham no. Rimane con il problema, vediamo se per Bologna sarà disponibile.
Dunque, questo Fonseca, oggi Milan 18:45 in campo, ci sono ovviamente Pierluigi Pardo, c'è ancora Andrea D'Amico, Carlo Spasserini, ciao.
Ciao ragazzi a tutti.
Ho appena visto una sua foto con Franco Baresi, giusto?
Sì, oggi siamo a casa Milan, perché quando ci sono le partite di Champions, sia in trasferta sia a Milano, il Milan usa fare questi pranzi con i giornalisti, e sono anche cose interessanti. Oggi nello specifico c'era la presentazione del nuovo libro di Franco Baresi.
Sì, Milan, Piera, è un grande reality, perché amori, corna, vendette, perdoni, ripicche. Oggi tornano Leao e Teo Hernandez, quindi oggi perdonata la fascia sinistra, i due terzi della pattuglia inglese, perché leggo in campo Loftus-Cheek e Tomori. Poi domani vediamo cosa succede stasera, e domani riparliamo.
Ma il Milan è un grande reality perché il calcio è, come dico ogni tanto, è metà Palio di Siena, nel senso metà rivalità, risultato, sfottò, eccetera, e metà razionalità. Per me la parte razionale del Milan funziona benissimo. Il Milan ha fatto il record di fatturati, sembra focus economia, lo so, ha fatto il record di fatturati l'anno scorso, fa tutta una serie di iniziative che sono assolutamente da grande brand moderno dell'entertainment, fra cui probabilmente anche questo pranzo al quale non sto partecipando, ma del quale ci parla Carlo. Cioè, voglio dire, da questo punto di vista ha delle idee certamente innovative. Poi però, sì, come ha detto Scaroni l'altro giorno a Trento, ma però si va in campo e è chiaro che se non vinci o comunque se fatichi, se sei competitivo, ma magari la tua rivale diretta è lì che domina il campionato come è successo l'anno scorso, poi tutte queste cose lasciano un po' il tempo che trovano, ce l'hanno un senso, perché poi Andrea lo sa benissimo, la dimensione economica dei bilanci e dei risultati economici è fondamentale, però non basta. Dal punto di vista strettamente tecnico, penso la partita di oggi sia una partita importante, anche se il Milan comunque, e questo dimostra
a Madrid, cioè Correale,
dimostra secondo me la sì, un po' le caratteristiche di questa nuova Champions, cioè il Milan ha perso due partite ma è ancora ampiamente in corsa e stasera deve vincere, ma se anche non dovesse vincere stasera secondo me potrebbe tranquillamente qualificarsi, quindi questo ci dice molto sul nuovo meccanismo della Champions League. Probabilmente molto probabilmente non arriverà fra le prime otto, ci vorrebbe un miracolo a questo punto, però secondo me ha tutte le possibilità per qualificarsi. Stasera deve dare un segnale, questo è assolutamente indiscutibile, è una partita sulla carta,
deve dare un segnale dei punti,
comoda
appunto, perché poi la prossima è il Real Madrid. Vorrei che Andrea D'Amico ci salutasse lasciandomi una sua valutazione su Fonseca, poi torno a Carlo Spasserini.
Sai, Fonseca sta facendo, diciamo così, la minestra con le verdure che ha. È chiaro che se tu devi dare un gioco ad una squadra, dipende molto anche da quello che fanno i grandi giocatori che la compongono. Io ho visto un grande giocatore come Leao, che però non può giocare a fasi alterne durante le partite, quindi deve avere più continuità e tutto. Anche Teo può fare e deve fare molto di più, e comunque le squadre si creano costruendo dei gruppi. Ormai vedo nel campionato italiano, dove c'è la prevalenza ormai di giocatori stranieri, che la difficoltà che hanno tanti allenatori, e noi parliamo sempre di moduli, di tattiche, di preparazioni, ma è proprio quella di creare un gruppo mentale, un gruppo coeso, certo, un gruppo dove ci sia un senso di appartenenza, perché comunque ogni prestazione individuale o collettiva, anche nello sport, parte dalla testa.
Certo.
E invece le squadre sono diventate ormai delle dogane, dove per i tanti perdere o vincere è un fattore quasi superficiale. Sì, sì, sì. Perché tanto dicono, se viene il risultato positivo bene, se non viene magari a fine campionato cambio squadra. Tanto per questi stranieri giocare a Milano, a Verona, a Napoli non è come una volta, cioè, che aveva un valore importante
impari di senso di appartenenza, i suoi quattrini comunque vanno a prendere, possono pigliare da un'altra parte. Grazie Andrea. Grazie ciao,
ragazzi,
ciao.
A presto, ciao.
Torno da Carlos, che mi deve dipanare questo reality. Dunque, riabilitazione della fascia sinistra degli inglesi e poi cos'altro?
Ma guarda, io ho usato l'immagine del grande romanzo più che quella del reality oggi sulle pagine del Corriere della Sera, perché ogni pagina c'è un colpo di scena. Fonseca, secondo me, ha capito che la guerra non può essere infinita, tutte le guerre devono avere una fine. Lui ha fatto la guerra, una guerra lampo, perché quello che è successo la settimana scorsa con Leao, con Teo, Hernandez, con Tomori, con Abraham, è stato un bel messaggio, un messaggio forte. Adesso usiamo l'immagine bellica, lo so che non è magari tutto il momento, però per farci capire, cioè è stato un messaggio forte a tutto lo spogliatoio: qui intoccabili non ce ne sono più. Però siccome Fonseca è meno sprovveduto di quello che molti pensano, è un buon allenatore, ha capito che insomma che prima o poi una pace era necessaria, e infatti anche un po' approfittando, diciamo, delle logiche di turnover, questa sera i cosiddetti titolarissimi ci saranno, è una saggia, e nella sua testa, e io credo che abbia un senso questa sua strategia, oggi questo messaggio che ha mandato agli ex intoccabili può avere un effetto, perché comunque Leao, da quello che raccontano a me quelli che come si dice, no, su quelli che gli stanno vicino, Leausen non era contento di guardarsi tutta la partita, tutto Milan Udinese intabarrato in panchina, non era contento. E ecco, questa cosa, era chiaramente soltanto il campo che ci può dire se avrà un effetto, però insomma questa cosa non l'ha presa bene, non gli ha fatto piacere stare in panchina. Teo Hernandez si è accorto, Teo non ha giocato perché è squalificato, perché ha insultato l'altro a Firenze, ce la ricordiamo la scena, ma non avrebbe giocato lo stesso con l'Udinese, non avrebbe giocato, anche se non ha una riserva vera, ma questo è un altro discorso. Questo vuol dire, secondo me, questa terapia d'urto di Fonseca, a me, ecco, sta funzionando, a me è piaciuto. Ci vogliono delle controprove, stasera è la prima vera controprova.
Assolutamente. Stasera devi vincere. Devi vincere, stasera c'è un po' che storia, devi vincere. Grazie Carlo, un abbraccio, ciao.
Ciao a voi.
Ciao, ciao. Saluto anche Pierluigi Pardo, però mi resta il dubbio, l'avevamo già vista, no? Lazio, Cooling Break, loro due in panchina.
Il Milan ha un vento contro che deriva dalla passata stagione. Cioè dal fatto che lo scudetto ha vinto l'Inter, il sorpasso, la stella, tutta questa narrativa, voglio dire, è chiaro che non. Poi la scelta dell'allenatore comunque è stata una scelta non hanno preso Conte. Secondo me c'era Conte e pochi altri di allenatori che tu potevi prendere e che potevano regalare un entusiasmo subito, immediato all'ambiente. Hai preso un allenatore buono, secondo me, ma che chiaramente non scaldava e non scalda più di tanto il cuore dei tifosi. L'inizio è stato in salita e quindi ti porti dietro questa cosa. Stiamo facendo, insomma, c'è della turbolenza dall'inizio, ma Fonseca l'aveva fatta questa operazione già in Lazio Milan, e poi c'era stato il cooling break, e poi
c'è stato il derby vinto, avanti, e poi sei tornato,
però c'è stato un miglioramento. Adesso sinceramente ricordiamoci come il Milan era arrivato al derby.
Assolutamente, era la
probabilmente
partita,
molti avrebbero firmato un pareggio, invece è in corsa, cioè oggettivamente è in corsa, se guardi la classifica, è in corsa per tutto.
Il fatto che poi sei arrivato lì, poi sei tornato indietro perché poi hai perso a Firenze, perché poi hai avuto dei passi in falsi, hai giocato quella partita con Liverpool, sei tornato lì, poi rimetti fuori questi due, poi adesso li rimetti, insomma, si tratta di capire se si arriva.
La sensazione di non essere diciamo la favorita del campionato, di essere un outsider, ed essere un outsider, se ti chiami Milan, è già un problema.
Questa
è la verità.
Questa è la
detto
verità
questo
vera.
Non è che sia un cammino,
basta dirlo, cioè quelle tre lì favorite, Milan outsider, su questo io ci sto e credo che i tifosi ci stiano, la società non lo so. Ciao Pier, non vedo l'ora di chiamare Leo Turrini, datemi una mano a tenerlo per terra, per favore, la prossima mezz'ora con la Ferrari che ha fatto doppietta, 80024 0024, a dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
C'è un mio amico che è venuto a trovarmi prima e ha passato dalla Pero Cormano, mi ha detto che non c'era nessuno. Buongiorno Leo Turrini.
Io invece sono in coda sulla Pero Cormano.
Ma lei mi mente, mi racconta delle fatte.
È la verità e lei vorrà certamente sapere,
certo,
perché
fino a mezz'ora fa non c'era nessuno.
Perché sa che si è sparsa la voce che il pupone Totti vuole tornare a giocare.
Certo,
no?
Ne ho parlato prima, certo.
I tifosi del Milan e dell'Inter sono disperati all'idea che vogliono tornare a giocare anche Jovic e Correa e quindi si è creata questa fila, perché al volante sono tutti sotto shock. Poi le aggiungo una roba, sono sotto shock anch'io,
perché
deve sapere che nel weekend prima della doppietta Ferrari in Texas io ho avuto la cena per i 50 anni della quarta ginnasio, no? Sa quelle cose che ci si ritrova, eccetera. E allora arriva la ragazza della quale eravamo tutti innamorati allora e mi fa: ma tu cosa ci fai qui? Credevo fossi morto. Allora io mi domando, scusi,
ma che cattiveria.
Ma qui nessuno ascolta tutti i convocati, nessuno guarda Sky, nessuno legge il mio blog Profondo Rosso, nessuno legge i miei articoli su Carlino Nazione Giorno. Comunque sono ancora sono ancora vivo, eccomi qua. Mi dico.
Ma, noi dico, salutiamo con affetto la Lisa degli occhi blu di Leo Turrini, ah, però è veramente, è veramente cattiva, cioè Crudelia De Molle fa un baffone feroce,
feroce.
Fortuna poi arriva la Ferrari che ti fa volare, nell'alto, nell'altissimo dei cieli. Io ti avevo detto che l'America è nuova, il Dorado, la terra promessa. Io te lo dico, tu non mi credi.
Guardi, io sono già proiettato sulla trasferta messicana.
Certo.
Vorrei citare Enzo Iannacci, Messico e nuvole. E mi permetto di aggiungere un verso da quel brano mitologico. Queste sono situazioni di contrabbando.
Contrabbando.
E mi spiego. Perché? Allora, la McLaren non può più usare quell'ala rotante tipo UFO Robot Goldrake che aveva nel posteriore, no? La Red Bull le hanno impedito di attivare quello strano marchigegno sull'ala interiore, e se è così noi con Carletto e Carlitos andare alla fine le vinciamo tutte, e quindi dopo 16 anni potremmo riappropriarci di un titolo mondiale, quello costruttori. Hai capito perché Totti torna a giocare?
Ma certo, succede di tutto a questo mondo,
accadendo robe inenarrabili, maestro Gente.
No, è compreso il fatto che lei è ancora vivo, come dice Elisa dagli occhi blu, insomma.
No, ma soprattutto, maestro Gente, a lei che ha sette figli da sette donne diverse,
sette vite,
mai avrebbero potuto dirle credevo fossi morto.
No, ma non è vero.
Ciao Bert.
No, ma il fatto che io non frequento persone così perfide. Intanto, però sa, vincere, intanto per la Ravo, per la Fava, la Ferrari ha vinto. Sarà che anche la Formula 1 ha un problema arbitrale come il calcio italiano, questo non lo so. Però vinci ad Austin, vinci, poi lasciamo stare il Messico, vabbè, poi Messico-Brasile, se poi vinci anche a Las Vegas fai tombola, fai pieno la roulette.
Allora c'è una cosa da segnalare a chi ci ascolta, evidentemente nessuno, come sono stato accolto alla festa della quarta C del Liceo Classico Muratori, vuol dire che questo è un programma clandestino.
Chiaro.
Che nessuno segue. Quindi per chi non ci ascolta vorrei dire che l'elemento tecnico significativo è questo, che ormai da un paio di mesi, abbiamo visto anche a Monza, la Ferrari ha risolto la eterna questione del consumo delle gomme. Si ricorda quando Carletto ha vinto il Gran Premio d'Italia?
Certo.
È riuscito a farcela ricorrendo a una sosta in meno rispetto a Norris e Piastri, e questo è un bellissimo segnale anche per il futuro con Hamilton, perché se la macchina è così, rimanendo diciamo con le stesse regole tecniche, al di là dell'epilogo di questo campionato si possono aprire degli scenari molto suggestivi per il 2025, caro Gen.
Ma poi chi la tiene più? A me sembra tutto scritto, preparo già la cavalcata delle Valchirie come ritornello per l'anno prossimo, quello, arriva il Re Nero.
Siamo pronti. Un vegano a Maranello, caro Gen.
Ma chi l'avrebbe mai detto?
Che è una roba, come dire, lei che passa un sabato sera senza una compagna femminile.
Ma non dica sciocchezze.
Perché noi cioè, a Modena uno è cioè, il sabato sera non mangi le tagliatelle con ragù.
Ora domenica pranzo. Ma che scherzi?
Sono cose veramente difficili da gestire.
Pensi che l'anno prossimo arriva questo?
Noi siamo pronti.
Bisogna vedere se poi è pronto anche Leclerc, perché io non vorrei essere né lui, no, vorrei essere, però insomma, posizione scomoda sia per lui che per Bagnaia, che arriva Leclerc, arriva Hamilton, arriva Marquez, e questi due qui che sono fortissimi. Anche l'anno prossimo, tanto i re sono altri, arrivano dall'Inghilterra e dalla Spagna. Vabbè, ci fermiamo un istante, ma torniamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Gli occhi
senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai.
Questa è dedicata alla gentile signora che la vuole morto.
Ma lei è tremendo, gente, veramente.
Lo so
che lei questo tipo di problemi non la riguardano.
Che rimango basito. Senta, ma Leclerc e Bagnaia, quindi l'anno prossimo li cestiniamo, li mettiamo in un angoletto.
Allora del questa cuore. È veramente una doppia storia affascinante, perché Ducati, che sta dominando ormai da anni, ha scelto di affiancare a Pecco quello che è un Valentino Rossi, diciamo così, il campionissimo dell'ultima generazione, no? Marc Marquez. La Ferrari ha Leclerc, che è amatissimo dal popolo rosso, e gli mette in casa il recordman di tutti i primati dei Gran Premi a quattro ruote, che è Lewis Hamilton. Penso che ci divertiremo, ecco. Poi dopo, soprattutto per la Ferrari, perché non credo che in Ducati avranno quel problema lì, sarà fondamentale dare sia al baronetto che a Carletto, che fa anche rima, una macchina competitiva come quella che abbiamo visto a Austin, perché se puoi dare a Leclerc e Hamilton una carriola come spesso Leclerc ha dovuto guidare in questi anni, tutto il pathos di questa combinazione va un po' a svanire, no? Come è accaduto a me alla festa dei 50 anni del ginnasio, capito?
Sì, però se lei fosse Carletto o fosse Pecco, insomma, dopo che uno ti vince due mondiali, vediamo se tre, due di fila, vediamo se tre, l'altro, come gli dai una macchina che funziona, vince le corse, cioè un po' i maroni ti girerebbero, o no?
No, maestro, a me sì. apprezzo il francesismo che ecco. Lei ha appena usato. A Pecco non lo conosco abbastanza per poter esprimere un giudizio. Su Carletto le posso dire che lui è completamente indifferente.
Cioè non so se sia un segno di forza o di debolezza, non lo so.
No, è un segno di forza, perché si ricordi che quando lui ha debuttato in Ferrari aveva un compagno di squadra che si chiamava Seb Vettel, che aveva vinto quattro mondiali, era il 2019, e all'epoca anche Hamilton era ancora a quattro mondiali o cinque.
Sì, però quando quindi c'era Vettel aveva già perso tutti i capelli, era già invecchiato di 100 anni.
Ma lo diciamo dopo. Io posso dirle che Vettel ha cominciato a perdere i capelli quando ha visto Leclerc girare sulla sua stessa macchina. Okay. Prima li aveva ancora e non aveva bisogno del parrucchino. No, cioè nel senso che Leclerc non è preoccupato o spaventato dall'arrivo di Hamilton,
o quantomeno non lo racconta a noi.
Ma stia tranquillo,
pensa di potersela giocare
tranquillamente.
Io farò il tifo per lui, farò il tifo per lui e per Pecco, lo dichiaro spudoratamente, sfacciatamente, proprio non me ne frega niente, cioè farò il tifo per loro due senza se e senza ma. A proposito di tifo, dica forza Milan.
Ma sicuramente pensando al ragazzo dell'inseguimento.
Dica, lei deve
forza
dire
Milan. Forza Milan. Ma l'ho detto io in quello. Quel suono che lei usa nelle sigle. Sono io che dico forza Milan.
Apposta che l'ho tenuto.
Ma non sto parlando di Fonseca. Sto parlando del pedalatore.
Forza Milan.
Come può uno scoglio arginare il mare? Nessuno, se c'è un gabbiano che apre le ali, come gabbiano Jonathan, che arriva in trionfo e oro!
Nuovo record del mondo! Grande Johnny, grande!
Doppia magia, Johnny!
Mi rendo conto che sono proprio passato di moda, cioè Carlo Manzini, c'è un nuovo sceriffo in città, questo il gabbiano Jonathan che spiega le ali, meglio che vada in pensione Turrini.
Ma cosa vuole? Non giustamente quelli venuti dopo di noi hanno una proprietà di linguaggio che a noi manca, perché io e lei ci siamo formati su Tex Willer, l'uomo ragno, ha capito?
È diabolico.
Bravo, no? E vacante Ginko. E invece questi che sono bravissimi hanno, come dire, il grande vantaggio che vanno sul web, cliccano, no? E copiano da lì. Invece io e lei non siamo figli dell'intelligenza artificiale, no. Possiamo dirlo, noi siamo proprio naif,
no, ma
siamo
infatti natura, poi, ma poi andiamo in giro e ci sono le compagne di scuola, ci sono divise dagli occhi blu che dicono ma cosa sei ancora vivo,
mamma mia.
Io applaudo quel genio di Ferronato, di Claudia Schiattone, che sulla mia, che alla mia destra ha messo una fotografia della Pero Cormano, cioè, cioè l'uscita Cormano. No, il traffico scorre che è una meraviglia.
No, ma figuriamoci. Una fake.
Beh, Morale.
Immagine è una fake. Sono qua in coda.
No, non è vero, ma quindi domenica in Messico come la mettiamo? Preparo gli effetti speciali per martedì prossimo.
Lì c'è un'incognita sola che vale per tutti, peraltro, ed è l'altitudine.
L'altitudine, certo.
Sì, perché lì si corre più di 2000 metri, bisogna capire le power unit, quella Ferrari, quella Mercedes, quella ancora Honda montata su Red Bull, come reagiscono a questo tipo di sollecitazione, chiamiamola meteo. Io però sono fiducioso, perché non consumando più le gomme Leclerc può benissimo concedere il bis.
Sì, anche perché se poi Messico va bene, Brasile e Las Vegas sono due, sono territori di conquista per il nuovo sceriffo in città, e quindi vedrete che in questo finale di stagione ci divertiamo con le autorini. Ciao Leo,
a
risentirci.
Presto.
A risentirci.
Saluti, compagni della quarta C.
Sarà fatto, compresa Lisa dagli occhi blu, che da oggi è un mio nuovo idolo assoluto. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 14 quando sarete tutti convocati.